Ok, l'ultimo incontro sul fidanzamento. Mi rendo conto che quello che diremo questa sera potrebbe non avere senso per alcuni di voi. E perché? Perché in modo particolare riguarda coloro i quali hanno messo fede nel Signore. E sarebbe buono, chi volesse, andarsi a riascoltare tutto quello che abbiamo detto fin qui. Male non ci farebbe, specie noi genitori, perché il tema, abbiamo detto, il fidanzamento è una scelta importante che coinvolge figli e genitori. Oggi scherzavo, ci siamo videochiamati con Roberta e dicevo: Roberta ha detto che ci sta ascoltando. Ho detto: ho capito, ti stai preparando per insegnare queste cose a vostro figlio. Insomma, sono delle cose importanti che se le mettiamo nel cuore, anche il 10%, non dico tutte, portano molto frutto. Inizio da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. E abbiamo parlato l'ultima volta, a conclusione dell'ultimo incontro, cosa pensava Dio dei fidanzamenti misti, come li chiamava. Cioè, quando un cristiano, secondo la Bibbia, non nominale, ma un cristiano nato di nuovo, secondo la Bibbia, si fidanza o vuole fidanzarsi con qualcuno che non ha la sua stessa fede. E abbiamo citato diversi aggettivi, diversi termini che la Scrittura usa, citando ad esempio, non lo possiamo leggere, ma ve lo solo ricordo, nel capitolo 10 di Esdra viene ripetuto in diversi passaggi, viene chiamata infedeltà, una colpa, ci sono le spiegazioni, io sto estrapolando questi termini, peccato, gran male, una rete insidiosa, in qualche modo vedremo questa sera perché, fallimento, è un giogo diverso, c'è cioè un peso diverso e quindi quasi sempre, se non sempre, al 99,9 periodico, non può essere sopportato. Qualcuno potrebbe dire, però questo Dio è un po' severo, è un po' un Dio un po' esagerato, è vero? Chi non ha la conoscenza della volontà di Dio potrebbe pensare, oh, ma però Dio ci chiede delle cose, mamma mia quanto è esagerato questo Dio, perché ce lo chiede? Le ragioni sono diverse. Ma noi dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, che la volontà di Dio non è limitata, non è oppressiva, non è neppure repressiva, ma ci ricorda San Paolo ai Romani capitolo 12, com'è la volontà di Dio? Buona, accettevole, perfetta. Mamma mia, oh! Quindi la volontà di Dio è buona per noi. È accettevole, cioè è possibile praticarla ed è perfetta. Quando noi usciamo da quella che è la volontà di Dio, non possiamo vivere la pace che Dio vorrebbe darci. Quindi lo scopo per cui Dio dice si fa questo o non si fa questo, ti comando questo, non ti comando questo, qual è? L'abbiamo studiato ieri a Discepolato. In Deuteronomio 10 non lo leggiamo, ma viene detto per il tuo bene. Quindi non è che noi ubbidiamo a questo Dio e questo Dio diventa più glorioso, più bello, più forte, più potente. No. Dio con noi o senza di noi resta Dio. Dio con noi o senza di noi non cambia nulla. Lui è glorioso. Forse potrebbe avere, lasciatemi passare questa frase umana, qualche problema in meno senza di me, perché sono lì sempre a chiedere al Signore, sono lì sempre a supplicarlo, eccetera. Quindi forse qualche pensiero e preoccupazione in meno potrebbe averla. In Deuteronomio 7, 4 ripete questo concetto. Andiamolo a leggere. Deuteronomio, capitolo 7, anche se non arriviamo alla fine, a un certo punto andrò veloce. Ma leggiamo. Qui sta parlando al popolo di Israele, quindi le verità spirituali sono valide, il livello spirituale è valido anche per noi, e a un certo punto comanda delle cose, però dà delle spiegazioni. Perché, fratelli e sorelle, lo voglio dire ai giovani, non è che Dio ci comanda qualcosa e dice fai così, punto e basta. No, Dio dice fai così per queste ragioni. Ci spiega sempre le ragioni per cui ci chiede qualche cosa. Ok? È un papà che sa spiegare. La stessa modalità dovremmo avere noi genitori verso i nostri figli. Dovremmo spiegare perché certe cose si fanno e perché certe cose non dovrebbero essere fatte. Quando noi diciamo si fa così, punto e basta, è un limite. È un limite alla comunicazione, è un limite all'aiuto, è un limite per tante cose. Quindi dovremmo imparare a dare delle spiegazioni. Come fa il Signore? Versetto 3. Non ti imparenterai con loro. Quindi è un comando. Non prenderai le loro figlie e i tuoi figli, e per i tuoi figili. Perché? Adesso dà la spiegazione. Mettiamo il punto interrogativo. Perché? Perché? Qual è la ragione? La ragione è perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei dei stranieri. E l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe per delle ragioni particolari rivolte al popolo di Israele. C'è una particolarità. Quindi perché? Perché Dio ci chiede queste cose? Ce le chiede per il nostro bene. Adesso diremo qualcosa in più nel corso delle nostre riflessioni. Quindi ci dà le spiegazioni per cui noi non dovremmo fare delle scelte sbagliate. C'è una ragione principe, io credo sia la ragione, una delle ragioni più importanti, se non quella più importante, che è descritta, la predico sempre ai matrimoni per evangelizzare, che è descritta in Apocalisse 19:7. Andiamo in Apocalisse 19:7. Un passo bellissimo, parla di un momento storico che dovrà avvenire. Parla di un matrimonio, il matrimonio più bello che verrà celebrato nella storia di tutta l'umanità. È il matrimonio straordinario, beati coloro i quali parteciperanno a questo matrimonio, perché vuol dire che sono dei figli di Dio. Allora guardate, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Bellissimo. Poi dice che gli ha dato di vestire di lino fino. Qual è uno degli scopi del matrimonio? Il 99% delle persone mondiali del mondo non sanno perché esiste il matrimonio. Una delle ragioni per cui Dio ha dato il matrimonio è perché il marito e la moglie devono rappresentare Cristo e la Chiesa, ok? In modo più chiaro possibile. Quindi, se andiamo in Efesini, ad esempio, è scritto che la moglie deve essere, nei termini biblici, sottomessa al proprio marito, e il marito deve guidare la propria famiglia, essendo la responsabilità che Dio dà all'interno della propria famiglia, identificato come capo della famiglia. Capo, abbiamo spiegato adesso. Mi dispiace per chi non ha conoscenza di questi termini, ma capo vuol dire servire, non farsi servire. Non vuol dire comandare, ma vuol dire guidare, detto proprio alla spicciola. E quindi marito e moglie devono, anche se non lo sanno, dovrebbero rappresentare questa relazione fra Cristo e la Chiesa. Quando questa relazione viene meno, noi rappresentiamo una figura sbiadita di questo matrimonio perfetto che verrà celebrato nel futuro. Certo, nessuno lo sa. Nessuno lo sa, è vero? Ma noi credenti lo sappiamo. Per cui noi dovremmo insegnare queste cose. Ecco la responsabilità dei genitori, ai nostri figli, l'importanza del matrimonio, anche sotto questo aspetto, diciamo, evangelistico, che riguarda il futuro, ma è un modo per evangelizzare. Perché quando un marito e una moglie stabiliscono all'interno della propria famiglia i giusti ruoli e quindi quello che il Signore insegna, stanno in qualche modo rappresentando bene questa relazione fra Cristo e la Chiesa. Quindi è il fidanzamento qualcosa di molto importante. Dio non vuole che noi facciamo dei compromessi. Che noi facciamo dei compromessi, perché quando dei fidanzati fanno dei compromessi, ok, stanno in qualche modo accelerando quell'appassaggio di allontanamento dal Signore. Perché inevitabilmente, se io mi fidanzo con una non credente, inevitabilmente lei mi darà quello che ha. Che cosa mi darà? Mi darà quello che ha ricevuto nel corso della sua formazione, cioè cose che ha preso nel mondo. Questo deve essere chiaro. Viceversa, ok? Noi dobbiamo insieme capire bene quello che Dio ci vuole da noi. E i genitori devono insegnare queste cose ai propri figli. Quali sono le conseguenze della disubbidienza? Quando un credente si ostina, vede una bella ragazza, che bella, vede un bel ragazzo, che bello, mamma mia, sono innamorato, il mio cuore batte, da destra è spostata a sinistra a destra di nuovo, non capisco più niente. Quali sono le conseguenze quando noi andiamo avanti e ci ostiniamo in questa relazione? Beh, sicuramente una delle conseguenze sarà, fratelli, e sorelle, l'insoddisfazione. Vi voglio ricordare, ad esempio, che cosa significa amore nella scrittura. Non ci distraiamo, ci sono i genitori. Che cosa significa amare nella scrittura? Provate a immaginarvi, io arrivo dal mondo, io avevo questa concezione venendo dal mondo, che amare vuol dire qualcuno mi deve dare qualcosa. Poi mi converto e capisco che amare vuol dire che io devo dare qualcosa a qualcuno e senza pretendere niente. Questo è l'amore agape, ok? Quindi provate a immaginarvi, io mi sposo e mi sposo con una persona che non conosce queste cose, ok? Che non ha neanche la possibilità di esprimere questo tipo di amore. Perché da dove proviene l'amore agape, fratelli? Da dove proviene? Dallo Spirito Santo. Galati 5:22 è un frutto dello Spirito Santo. Ok? Quindi non potrò ricevere questo amore perché questa persona non lo conosce, non sa neanche l'esistenza dell'amore agape, cioè l'amore che si dona senza rinfacciare, l'amore che cerca il bene, l'amore che si sa sacrificare, non lo conosce. Allora prima di tutto ci sarà una certa insoddisfazione e quindi che porterà a una infelicità. Perché? Perché questa persona in qualche modo sarà costretta a servire due padroni. È vero? Non potrà dire, essendo il proprio marito, la propria moglie, non potrà dire, oh, io non posso fai quello che vuoi. No, fino a un certo punto. Noi siamo vincolati da dei principi che ci spingono, ci costringono a muoverci in un certo modo. Quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri figli i rischi ai quali vanno incontro, è vero? L'incompatibilità a livello morale. Pensate al linguaggio, ok? Noi stiamo tutti i giorni con quelli del mondo e le parolacce volano a quantità industriali. Provate a pensare se vi sposate un uomo che arriva dal mondo o una donna che arriva dal mondo che è abituato ad avere un linguaggio scurrile, a usare parole così. E il fegato inizia a ingrossarsi, ingrossarsi, e poi può darsi che tu diventi uguale. A livello sociale, il proprio fidanzato, il proprio marito, se andrai avanti, cosa vorrà? Vorrà le amicizie che piacciono a lui, ma mica vorrà stare con i credenti. Quelli parlano del Signore, ma che mi importa a me? E io mi devo anche divertire. E mo vabbè tutto. Facciamo attenzione. A livello spirituale, io vorrei leggere la scrittura, voglio andare insieme ai fratelli, alle sorelle, voglio ascoltare la parola di Dio che mi fa crescere, mi fa stare bene. E l'altra persona non lo vorrà fare, avrà altri interessi. Quindi c'è una sorta di conflittualità. Viene meno una certa intimità nel corso del tempo. Io sento delle scuse che a volte i nostri giovani danno per giustificare questa tipologia di peccato. Ad esempio, le ho elencate alcune. Una delle scuse più frequenti è: i giovani credenti sono pochi. Poi questo poco è sempre un po' relativo, cioè sempre così. Sono pochi, quindi io correrei il rischio di non trovare quello o quella che fa per me. Qual è la risposta che io do in questi casi? È vero, tu corri il rischio di rimanere da solo, molto, e questo può essere, però prova a immaginarti se tu corri il rischio di ritornare ad essere da solo, cioè ti sposi e vieni mollato o mollata. Prova a immaginarti. Qual è la tristezza? Qual è le conseguenze alle quali tu vai incontro che sono maggiori rispetto al fatto di come ragazzo o ragazza da sola potresti rimanere, potresti, sembra condizionale, sono giustificazioni. E poi conosco alcuni casi in cui tutto è andato bene. Questa è un'altra giustificazione che danno, è vero? E poi mi ha promesso che si convertirà. Che è interessata alle cose del Signore. Tu non lo sai. Mamma mia, quanto è interessato quel ragazzo, quella ragazza alle cose del Signore. Sicuramente, ma mi ha detto che si converte. Questo è un grande inganno. È un grande inganno perché il rischio che si corre è veramente molto, molto grande. Altri, ad esempio, fanno fede sulle loro capacità. Io sono così espansiva, conosco bene la parola di Dio, che in qualche modo gestirò questa persona e la porterò al Signore. Tutti i rischi grandi, ma anche altri rischi. Io vedo ad esempio anche giovani appena convertiti che subito a volte si fidanzano, senza dare il tempo di vedere e di verificare se la fede di questa persona è veramente sincera. Allora c'è anche questo tipo di rischio, perché ci vuole un po' di tempo per capire se una persona veramente ha dato il cuore al Signore. Il rischio più grande qual è? È di avere come suocero una persona veramente malvagia. Cioè, noi dobbiamo ricordarci, se la scrittura è vera, che chi non ha Gesù nel suo cuore è figlio di Satana. Mi rendo conto che è un termine forte. Non ne trovo un altro, scusatemi. Non ne trovo un altro. O Gesù ha detto o siete con me o siete contro di me. O siamo cristiani o non lo siamo. O apparteniamo a Cristo o siamo contro di Lui. Non c'è la via di mezzo. Allora, se io sono un giovane e mi fidanzo con un non credente, con una non credente, io avrò come suocero Satana. E quindi tutti i suggerimenti, tutto quello che lui potrà fare all'interno di quella famiglia sarà sicuramente sinistra, sarà qualcosa che vorrà in qualche modo rompere, sfasciare e non costruire. I limiti del fidanzamento. Anche qui due parole, veloce, veloce. Vorrei dire una cosa. Ad po' particolare. Allora, sappiamo che nel fidanzamento non è ammesso la sfera sessuale fino a quando le due persone arrivano al matrimonio. Mi piacerebbe, se fosse possibile, a titolo di curiosità di statistica, capire se realmente. Poi alla fine si arriva così al Signore. Io parlo dal momento in cui due si fidanzano. Non se arrivano dal mondo, poi si convertono. No, dal momento in cui due cristiani si fidanzano, si arrivano fino al giorno del matrimonio puliti. Sarebbe una statistica da verificare. Perché dico questo? Perché, fratelli, Sorelle, noi stiamo copiando quelli del mondo. E ditemi se mi sbaglio. Cioè si va in vacanza da soli, si va, che ne so, si fa un'attività che in qualche modo sono copia e incolla di quelle del mondo. E questo non dovrebbe far parte della nostra vita. Allora, Prima Corinzi capitolo 6, versetto da 9 a 10, ci spiega la ragione. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo e non dovremmo cedere in quell'aspetto, perché è come se noi andassimo a inquinare il tempio dello Spirito Santo. Quindi sarebbe bello veramente vedere, insomma, sono delle benedizioni che i giovani hanno o si privano a seconda di come arrivano al matrimonio. È un peccato che Satana ha usato, se vi ricordate, in una circostanza particolare del popolo di Israele, in Numeri capitolo 25, vi ricordate? È detto che Balaam non è riuscito in nessun modo a maledire il popolo di Dio. E quindi a un certo punto insegna a Balak la strategia per rovinare il popolo di Dio. E questa strategia era proprio la fornicazione, e in quel giorno dice che 24.000 persone morirono giudicate dal Signore. Quindi i giovani, e non solo, dovremmo fare attenzione a queste cose. Quindi un'altra cosa, un'anomalia: due si fidanzano e si isolano dagli altri giovani. E questa, anche questa è una cosa negativa, perché chi è in attesa di un ragazzo, di una ragazza, è un po' come se si sentisse escluso, è come se in qualche modo amplificasse questa mancanza all'interno della vita di questo giovane. Quindi chi si fidanza dovrebbe avere questa sensibilità per il loro bene, ma anche il rispetto agli altri giovani, di non formare un club privato particolare nella quale si deve staccare il bigliettino per poterci entrare. Un altro rischio: i fidanzamenti lunghi. I fidanzamenti lunghi sono sempre un rischio molto grande, perché se due persone si desiderano, beh, e sono giovani, gli ormoni sono a mille. Quindi nel momento in cui il fidanzamento diventa lungo, i rischi ci sono sicuramente. Ci possono essere delle ragioni, però non mi piace trovare, lo dico sinceramente, fratelli, giustificazioni per dire che i fidanzamenti possono essere lunghi. Io non lo vedo, voglio essere franco. Poi il Signore conosce le cose. Una delle giustificazioni che si dà quando i fidanzamenti sono lunghi è perché ci dobbiamo conoscere. Beh, anche qui io non vedo questa. Ci vuole un po' di tempo, eh? Ci vuole un certo tempo per conoscersi, tutto d'accordo, per capire anche che tipo di persona si è. Però mi ricordo sempre la frase che mi disse la nonna di Miriam quando noi decidemmo di sposarci dopo un anno. Non tutti erano d'accordo. Quando andavo da Miriam, la prima tappa che facevo era da lei, mi preparava il caffè, leggevamo un passo insieme, poi ci inginocchiavamo io e lei, questa persona anziana, lei si metteva il velo, mi ricordo sempre, e in ginocchio passavamo un tempo in preghiera. E avevo preso una bella confidenza con questa nonna Pasquina. E a un certo punto ho detto: "Sai, nonna, forse stiamo... Tutti ci dicono che stiamo correndo, eccetera, però io so, ho capito chi è Miriam e gli elementi essenziali ci sono. Spero che anche lei l'abbia capito, perché se mi ha detto di sì, li ha capiti." E lei mi disse questo: "Sai, Gino, due persone per conoscersi bene devono consumare i quintali di sale." E io ho detto: "Scusami, nonna, ma non capisco, che significa devono consumare i quintali di sale?" Caro Gino, quando io cucino, ogni giorno che cucino, metto un cucchiaino di sale. Per consumare i quintali, quanti anni devono passare? Qual è la morale? Ma anche marito e moglie non smettono mai di conoscersi. È vero? Ogni volta che passano gli anni ci conosciamo sempre meglio, in profondità. Vengono fuori aspetti a volte negativi e a volte, insomma, situazioni particolari. E oggi dico, è così, lo sperimento nella mia vita, è così. Non si smette mai di conoscersi e di sviluppare quella conoscenza intima nella coppia. Quindi, sinceramente, io i fidanzamenti lunghi non li capisco. Perdonatemi se magari dico qualcosa che può poi in qualche modo creare qualche problema in qualcuno di voi. I rischi ci sono. Ecco, i rischi ci sono. Allora, voglio concludere occupando due aspetti, ricordando due aspetti. Allora, i giovani devono tenere presente la differenza che passa fra l'innamoramento e l'amore. Un'altra cosa che si ignora, che ci abbaglia, non ci fa capire più niente, e non analizziamo bene la persona che ci sta di fronte. L'innamoramento è qualcosa di iniziale, che non è come l'amore, che è una scelta per tutta la vita. L'innamoramento è una scelta dettata da elementi esteriori a volte. Mi piace, parla bene, no? Sa usare delle parole belle. Sì, è quello che io mi sono fotografato nella mia mente. L'amore è dettato da elementi interiori, da quello che c'è dentro. L'innamoramento si dà e si riceve. L'amore invece si dà, non si riceve, si dovrebbe ricevere. Io lo do, mia moglie lo dà, tutte e due diamo e tutte e due riceviamo. Okay? L'innamoramento dura solo per un tempo, vero? Pensate quando una coppia diventa anziana. Ok? Se non c'è amore. Insomma, ok, si perdono a volte anche certe attenzioni, non si dovrebbe, ma si perdono anche certe attenzioni e poi a volte subentrano dei pensieri malvagi del tipo: mia moglie, vabbè, è diventata vecchia, mio marito è diventato vecchio, non ci sente, tante altre cose, ecco, adesso io non entro nei dettagli, ma sono dinamiche che subentrano e se non c'è l'amore, a volte diciamo: ma come, quello a 60 anni, a 70 anni si è diviso. Sì, c'è qualcosa che non è andata bene. L'innamoramento è umano, l'amore, agape, è divino. Allora, solo poche indicazioni per come noi dobbiamo scegliere il proprio ragazzo o la propria ragazza. Prima di tutto noi dovremmo fidarci del Signore. Ci dovremmo porre, voi giovani vi dovreste porre, io no, ma voi vi dovreste porre una domanda. Amo il Signore? Questa è la domanda che vi dovete porre. Ve la voglio ripetere. Amo il Signore? Perché se ami il Signore, è scritto in Romani 8:28 che tutte le cose Lui le farà cooperare per il tuo bene. Chiaramente in queste tutte le cose c'è anche il ragazzo o la ragazza, ma l'elemento indispensabile è che tu lo ama, lo ami. Se tu ami il Signore, puoi dormire su quattro cuscini, perché Lui provvederà a te nel momento giusto. Preghiamo il Signore per questa nostra necessità, perché la Scrittura ci insegna che noi dobbiamo pregare, non c'è niente di male. Chiedete, è vero, e vi sarà dato. Quindi dobbiamo anche chiedere. Poi abbiamo bisogno di avere discernimento nelle cose di Dio. Allora, come facciamo noi a capire se è secondo la volontà di Dio? Io vi voglio ricordare ancora una volta Romani 12. Vi ricordate? Se noi ci consacriamo al Signore, come conosceremo la volontà di Dio? Per esperienza. Per esperienza. Io starò insieme a una persona, non ci vorrà molto per capire se questa persona veramente ama il Signore. Lo capirò, potrebbe anche ingannarmi, ma lo capirò. Allora, che cosa mi serve per fare una scelta giusta? Mi devo consacrare al Signore, perché la consacrazione al Signore mi permette di capire bene qual è la volontà di Dio, di discernere la volontà di Dio. Poi ci sono altre indicazioni, ma vi lascio solo queste. Infine, questa inesperienza, a volte un fidanzato, fidanzati, dicevo io amo quella persona perché ci tiene a me. Io amo quella persona, mi sono innamorato perché, mamma mia, proprio ha tutto quello che piace a me. Che cosa dovrebbe dire un giovane o una giovane? Beh, dovrebbe dire alla propria fidanzata, sai perché ti amo? Perché tu ami il Signore. Si vede chiaramente che il tuo amore per il Signore è visibile nella tua famiglia, è visibile nella tua vita di chiesa, è visibile in tutte le sfere della tua vita. Io ti amo, mi sono innamorato di te perché tu ami il Signore. Perché si vede che tu vuoi servire il Signore nella chiesa. Si vede che tu sei ubbidiente ai tuoi genitori. Mamma mia, io è questo quello che mi serve. Ecco. Anch'io sono così. Questo è quello che un giovane dovrebbe dire. Chiudo dicendo, i nostri giovani a volte sono un po' troppo pretenziosi. Quella è alta, quella è bassa, quella non mi piace, quella ha qualche chilo in più, quell'altra qualche chilo in meno, quello lì non c'ha i capelli, quell'altro c'ha i capelli, quello lì veste così. Tutti elementi sbagliati. Attenzione, non sto dicendo che l'aspetto fisico non sia importante. Una persona che ci sa tenere, che ci tiene al proprio aspetto, non in modo esagerato, ma con dignità, è una cosa piacevole. Una persona ordinata, una persona che si presenta bene, è un qualcosa di, è un elemento importante all'inizio. Ma io devo guardare se questa persona ama il Signore. Perché io devo passare la vita insieme a questa, tutta la mia vita insieme a questa persona. E se io voglio servire il Signore, un'altra cosa che ti voglio chiedere di fare attenzione, accertati che questa persona voglia servire il Signore. Perché, ma ti devi accertare bene, perché servire il Signore non è facile all'interno della famiglia, perché forse dovrei ospitare. Forse a volte dovrai saper rinunciare a tuo marito, a tua moglie. Forse a volte dovrei fare gli straordinari nel campo del Signore. E se hai una moglie che ti storce il muso, che ti fa la romanzina, una moglie che non vuole aprire la casa, non so, perché devi fare discepolato, perché vuoi invitare chi è in difficoltà o cose di questo tipo, beh, tu sei messo male. Allora non serve che sia solo una credente o un credente, ma che sia un uomo, un giovane, una giovane spirituale. Se non è così, prenditi il tempo prima di fare un passo verso questa persona. Mi fermo qua, ci sono tante altre cose, ma quello che dovevamo dire, l'abbiamo detto, sia ai genitori che ai giovani di questa chiesa. Che il Signore ci benedica. Amen. Vai dietro, che ti sento quel di casa.
Allora, io vengo da una famiglia non credente e quindi quando ho iniziato a frequentare, una sorella mi ha presa a cuore, a me,